E dice così la parola del Signore: in quello stesso giorno, alla sera, Gesù disse loro: passiamo all'altra riva. I discepoli, congedata la folla, lo presero così com'era nella barca. C'erano delle altre barche con lui, ed ecco levate su una gran bufera di vento che gettava le onde nella barca, tanto che questa già si riempiva. Egli stava dormendo sul guanciale di poppa. I discepoli lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che noi moriamo?» Egli, svegliatosi, sgridò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!» Il vento cessò e si fece gran bonaccia. Egli disse loro: «Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?» Ed essi furono presi da gran timore e si dicevano gli uni gli altri: «Chi è dunque costui al quale persino il vento e il mare gli ubbidiscono?» Il tema della nostra predicazione questa mattina, su questo testo che tra l'altro è ripreso dai sinottici Matteo al capitolo 8 e Marco, Luca, scusate, al capitolo 8, è questa: la potente voce di Cristo, tutto gli ubbidisce. Di fronte a catastrofi naturali in cui possiamo essere coinvolti, come per esempio un terremoto, uno tsunami, un'alluvione, un ciclone che devasta le nostre vite, le nostre sicurezze abitative, la tranquillità familiare, come per esempio accaduto con il ciclone del 30 aprile del 1991 che in Bangladesh ha mietuto 131.000 persone, oppure quello del maremoto più vicino a noi e del successivo tsunami che si è abbattuto l'11 marzo del 2011 sulla costa orientale del Giappone, che ha falciato 15.700 persone e 46.000 dispersi, oltre ai reattori che sono esplosi e con tutte le sue conseguenze. Ecco, di fronte a tutto questo, le reazioni possono essere in due direzioni: o bestemmiare e maledire il giorno in cui si è venuti al mondo, o prostrarsi e adorare. La storia biblica ci narra di una situazione simile in cui, oltre agli atti vandalici legati a scorrerie da parte dei Sabei che uccisero i suoi servi e portarono via i suoi buoi, le sue asine, oltre al fuoco sceso dal cielo che ha divorato pecore e servi, e un gran vento d'Oriente ha investito i quattro canti della casa ed è caduto sui giovani, i figli di Giacobbe, che stavano festeggiando, che stavano festeggiando probabilmente in casa del fratello maggiore il compleanno, uccidendoli tutti. Giobbe, capitolo 1, versetti 13 a 19. E come se non bastasse, a tutto questo Dio vi aggiunse le ulceri, che ricoprirono tutto il corpo di Giobbe. E quello che leggiamo da questa triste vicenda è che vi furono due reazioni contrastanti tra di loro: quella di Giobbe e quella di sua moglie. Quella di Giobbe è detto così: allora Giobbe si alzò, si stracciò il mantello, si rase il capo, si prostrò a terra e adorò, dicendo: nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo tornerò al grembo della terra. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. E in tutto questo, dice l'autore, Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nessuna colpa. Giobbe 1, versetti 20 e 21. Di sua moglie invece è detto questo, ancora stai saldo nella tua integrità, ma lascia stare Dio e muori. Giobbe 2:8-9. L'uno ha adorato Dio, l'altra ha maledetto, ha bestemmiato lo stesso Dio. E a questo dissennato atteggiamento Giobbe risponde alla moglie: tu parli da donna insensata, senza intelligenza. Abbiamo accettato del bene dalla mano di Dio in tutti questi anni? Rifiuteremo di accettare ora il male? E anche qui, in tutto questo, Giobbe non peccò con le sue labbra, non peccò neppure con i sentimenti, non peccò neppure con il cuore, non peccò, cioè non attribuì a Dio nessuna colpa. In questa sua reazione all'insensatezza della moglie, Giobbe afferma due cose: che sia il male che il bene provengono da un solo Dio, dal solo Dio, e queste due cose possono diventare terreno di adorazione. Se nella nostra famiglia accade che un nostro caro, o io stesso, o noi direttamente, o che i nostri genitori si ammalano gravemente di mali che conducono a morte o a molteplici sofferenze fisiche, la nostra emotività può dare sfogo a due reazioni: la maledizione della vita e di chi ce l'ha donata, oppure l'adorazione. Ora, in questo caso, noi abbiamo tra di noi due esempi di sorelle timorate del Signore che hanno deciso di adorare e manifestare la loro fedeltà a Dio anche nelle sofferenze proprie e quelle emotive, sentimentali dei propri cari. In primo luogo vorrei pensare proprio alla sorella Frances, che da quando abbiamo avuto la grazia di saperla, nostra sorella in Cristo, siamo nel 2000, quando per la prima volta, la prima domenica di gennaio del 2000, con suo marito sono entrati qui in questo locale. E da quel giorno noi abbiamo imparato a conoscere questa sorella e siamo stati testimoni, per esempio, della grande disgrazia familiare, l'uccisione della figlia, ma siamo stati testimoni anche delle tante sofferenze fisiche che l'hanno accompagnata, non ultimo ancora oggi che sarà dimessa, forse è già stata dimessa questa mattina dall'ospedale. Ma noi siamo stati anche testimoni del fatto che a questa sorella non è mai mancata la gioia, il sorriso e l'adorazione pubblica, anche pubblica, a Dio, perché era fedele a lei, e lei ha manifestato la sua fedeltà al Signore con gioia, non che fosse fatalista nella situazione che ha vissuto, che sta vivendo, ma ha saputo riconoscere che il dono più grande l'aveva già ricevuto nella salvezza. Quindi le sofferenze erano semplicemente minima cosa a confronto della grande grazia ricevuta. Quindi la sua era stata un'adorazione continua, pubblica, e credo che possiamo ricordarlo. In questi giorni anche la sorella Lorena, per le vicende che stanno colpendo la sua famiglia, e questo a causa del Covid-19, ma anche per patologie pregresse di sua madre, ecco, lei ha scelto di confidare nel Signore, io ho i vari messaggi che mi ha inviato, di affidarsi a Dio e alla sua volontà. Anche se siamo dispiaciuti non poterla vedere qui oggi insieme al suo marito, alla sua famiglia. E allora noi siamo gioiosi di questa scelta che queste sorelle hanno fatto, e abbiamo il piacere di unirci con loro in preghiera, nella sofferenza e nell'adorazione. In preghiera perché il Signore continui a consolare i loro cuori e perché la loro fede non sia smossa, ma che sia sempre rafforzata anche nelle situazioni di sofferenza, e si possa trovare in questa situazione, come è accaduto nel caso di Giobbe, elementi per adorare il Signore. Tratteremo tre punti questa mattina riguardanti la potente voce del Signore Gesù e che tutto gli ubbidisce. Però in primo luogo dobbiamo parlare della potente voce del Padre, perché tutto ubbidisce al Padre. In primo luogo dobbiamo dire che tutto proviene da Dio. Il Covid, le malattie, le alluvioni, i terremoti, gli tsunami, la fame, la morte, la povertà, la disoccupazione, e potremmo aggiungere moltissime altre cose. Ma solo chi ha fede in Dio ha il coraggio e la determinazione di affermare che tutto proviene da Dio. E già questa è un'espressione di adorazione. Chi non ha fede in Dio non direbbe questo, bestemmierebbe piuttosto di fronte a queste situazioni. Ora, questo non significa che perché tutto proviene da Dio, che non vi siano delle responsabilità umane. Quando la Scrittura afferma che tutto procede da Dio, e lo fa in molti modi, non esclude la tua, la mia, la responsabilità umana di fronte alle situazioni che a volte viviamo o che ci siamo in qualche misura create o provocate a causa del nostro peccato. La Scrittura per resto non attribuisce a Dio nessun peccato, 1 Giovanni 3,5, così come ha fatto Giobbe. Quante cose creano disagio e sofferenza all'uomo, alla natura, a causa proprio del proprio peccato? Quante sofferenze ho vivo sulla mia vita a causa del mio peccato? O forse anche tu vivi la stessa esperienza? Quante sofferenze provoca, diciamo, il peccato dell'umanità in genere? Sulla società, sulla collettività, sull'ambiente. Acque inquinate da rifiuti tossici che beviamo, mascherine chirurgiche che non proteggono, che al 5%, è tutto per interessi economici di qualcuno, quindi a danno della collettività, di persone che hanno indossato la mascherina pensando di proteggersi, e invece sono stati infettati proprio in ragione di quella mascherina. Truffe finanziarie che hanno portato al lastrico, diciamo, gli investitori, anche piccoli investitori, che pensavano ad un futuro, e invece si sono trovati immediatamente dopo, diciamo, senza alcun bene. Morti sospette e morti per omicidio, femminicidio e via di seguito. Ecco, questo è solo un piccolo elenco delle cause, diciamo anche sociali, a causa del nostro peccato, del peccato dell'umanità. Perciò la Scrittura ci invita a riflettere sull'operato del Signore Dio. E leggo alcuni testi. Da sud viene l'uragano, il freddo viene dal nord. Al soffio di Dio si forma il ghiaccio e si contrae la distesa delle acque. Egli carica pure le nubi di umidità, disperde lontano le nuvole che portano i suoi lampi, ed esse, da lui guidate, vagano nei loro giri per eseguire i suoi comandi sopra la faccia della terra. È lui che le manda, come flagello, oppure come beneficio alla sua terra, o come prova della sua bontà. Porgi l'orecchio a questo, Giobbe. Fermati, considera le meraviglie di Dio. Giobbe 37, 9 a 14. Ecco, questo testo ci dice ci insegna chiaramente che tutto obbedisce alla voce di Dio. Tutto obbedisce alle sue leggi. Ed infatti nel Salmo 29 leggiamo proprio questo, un salmo particolare che focalizza sulla voce del Signore. La voce del Signore è sulle acque. Il Dio di gloria tuona. Il Signore è sulle grandi acque. La voce del Signore è potente. La voce del Signore è piena di maestà. La voce del Signore rompe i cedri. La voce del Signore è potente. La voce del Signore è piena di maestà. Scusate, ho letto due volte. La voce del Signore spezza i cedri del Libano. Fa saltellare i monti come vitelli. Il Libano e l'Ermon come giovani bufali. La voce del Signore fa guizzare i fulmini. La voce del Signore fa tremare il deserto. Il Signore fa tremare il deserto di Kadesh. La voce del Signore fa partorire le cerve, sfronda le selve, e nel suo tempio tutto esclama gloria. Quindi di fronte a questa voce, ciò che dovrebbe scaturire da noi, dalle nostre voci, è gloria al Signore. Quando pensiamo a Dio, al quale ogni cosa obbedisce, non possiamo dimenticare il suo comando, il suo controllo sulle grandi acque del diluvio. Lo tsunami del 2011 è poca cosa di fronte al grande diluvio. Ma la scrittura ci dice, sempre nel Salmo 29, versetto 10, che Dio sedeva sovrano sul diluvio. Quindi un tempo sedeva sovrano sul diluvio. Però attenzione, dice il salmista. Anzi, il Signore siede re, siede sovrano per sempre. Quindi non ci sarà episodio al mondo, e non c'è stato mai episodio al mondo, catastrofe o altro, terremoti, alluvioni, guerre, che non avesse Dio come sovrano e che governasse ogni cosa. Nella nostra meditazione giornaliera, col discorso con mia moglie, abbiamo letto il Salmo 42 per riflettere e pregare insieme, pregare per la Chiesa e per noi stessi. E abbiamo letto per ben due volte, perché il Salmo ne parla, che i nemici dei figli di Core provocarono il salmista con questa espressione: ma dov'è il tuo Dio? Versetto 3, versetto 10. Tu che credi in Dio, nel Dio dei miracoli, nelle guarigioni, che ti fidi di Lui. Dov'è questo Dio in questo momento? Dov'è il tuo Dio in questo momento? Perché non interviene miracolosamente e non ti guarisce, non ti protegge dai tuoi nemici? Perché non ti procura un lavoro? Perché non ti dà tutto quello che tu pensi sia buono e utile per te? A questa provocazione, che altro non è che una bestemmia contro Dio, o una provocazione a bestemmiare il nome di Dio per le sofferenze, versetto 3, sempre del Salmo 42, per lo scoraggiamento, versetto 6, per la impossibilità di camminare nuovamente con la folla come si faceva un tempo verso la casa di Dio, perché il Covid ce lo impedisce. Dov'è il tuo Dio? Ecco, a queste provocazioni un altro salmista, forse Davide, risponde: il nostro Dio è nei cieli e Lui fa tutto ciò che vuole. Salmo 115, versetto 3. E consapevole di questo, il salmista, del Salmo 42 dei figli di Core, per ben due volte risponde a questa domanda, a questa provocazione: dov'è il tuo Dio? In qualche maniera rimproverandosi e incoraggiandosi. Perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora. Egli è il mio Salvatore, Egli è il mio Dio. quindi al di là di quello che può essere la provocazione che ci viene dal mondo, dai nostri amici che non sono credenti, noi abbiamo questa possibilità, perché conosciamo il Signore, di affermare che Egli è il nostro Dio, il nostro Salvatore. La potente e gloriosa voce di Dio quindi mette a nudo agli occhi degli uomini il suo braccio, la sua potenza, nel guidare il vento, il tuono, gli oceani, nel guidare l'intera creazione secondo il suo cuore. Sì, io conosco che il Signore è grande, il Signore fa tutto ciò che gli piace, in cielo e in terra. Provoca i lampi per la pioggia, sprigiona il vento dai depositi, Salmo 135, 5 a 7. Nel Salmo 148, che è stato letto qualche settimana fa, leggiamo: lodate il Signore dal fondo della terra, voi mostri marini e oceani tutti, fuoco e grandine, neve e nebbia, vento impetuoso che esegui i suoi ordini. Tutto gli ubbidisce, versetto 7-8 del Salmo 148. La consapevolezza e la confessione che il Signore fa tutto ciò che gli piace non significa che Egli si diverta a far soffrire gli uomini, le famiglie, le popolazioni, o che sia un Dio capriccioso, che gli piace vedere soffrire le sue creature. Perciò a noi, fratelli, sorelle, amici, non è lecito replicare a Dio: perché fai così? Dov'è il tuo Dio? Perché si muove così? Ah, se Dio esistesse! Quante volte abbiamo sentito questa espressione? Ah, se Dio veramente esistesse! Qualcuno ha detto: ma quando sarò io, gliele racconterò io quattro a questo Dio. Che presunzione assurda. Nessuno di noi può dire al Signore: perché fai così? Secondo Samuele 16:10. Ma piuttosto tutti dobbiamo stare in silenzio, in un fiducioso silenzio devozionale, e attendere il suo operare. In Isaia 45, versetto 9, è detto, Salmo 39, versetto 9, sto in silenzio, non aprirò la bocca, perché tu sei colui che ha agito. E in Isaia leggiamo: guai a colui che contesta con il suo creatore, egli rottame fra i rottami di vasi di terra. L'argilla dirà forse a colui che l'ha formata: che fai? Isaia 45, versetto 9. Notate, qui si parla di rottame fra i rottami. Siete mai stati in uno sfasciacarrozze? No, forse vi è capitato di vederle lungo le strade, macchine accatastate, nessuno l'una sull'altra, sfasciate, distrutte. Ogni tanto i proprietari prendono il ragno, prendono queste macchine, le mettono nella pressa e li comprimono, diventano dei piccoli cubi. Ma può quella macchina dire alla pressa: per cosa mi stai facendo? Non esiste la macchina Super 5, no? Il maggiolone tutto matto, che si ribella. Così non si possiamo noi ribellare, noi qui ci dice rottame tra i rottami, ribellarci a dire a Dio e dire: che fai? Eppure tante volte noi agiamo così. Agiamo verso i nostri genitori in questa maniera, di fronte a loro, la loro educazione. Perché siamo dei figli indisciplinati. Noi vorremmo ciò che ci piace. Vorremmo che il Signore accondiscendesse ai nostri bisogni, non che noi ci adeguassimo alla sua volontà, che è la migliore per me, per te e per tutti noi. Ora, se tutto ubbidisce a Dio, ciò che Dio si aspetta da noi è obbedienza. Prima Samuele 15, 22. In secondo luogo, la potente voce del Figlio. Tutto gli ubbidisce. Ciò che è vero per il Padre è vero per il Figlio. Ricordiamo che quando Cristo è venuto al mondo, o venuto nel mondo degli uomini, scusate, tutta la natura si è prostrata e lo ha adorato. Anche le stelle hanno dato segnali della sua gloria e autorità tali da guidare i pastori fino alla mangiatoia. Alla sua crocifissione, quando stava per rendere lo spirito, la scrittura ci dice che si fecero tenebre su tutto il paese fino all'ora nona. Il sole si scurò, la cortina del tempio si squarciò nel mezzo, perché la voce di Dio, per mezzo del sacrificio di Cristo, stava parlando al mondo. Luca 23, 44 e 45. Anche la tomba, ci dice, non ha potuto trattenerlo e il potere della morte non ha avuto alcun effetto sul Signore Gesù. Luca, sì, il testo era quello della cortina del Tempio, Luca 23, 44 e 45. E questo riferimento alla morte che non ha avuto effetto sul Signore Gesù è ripreso dal Salmo 16, versetto 10. Il santo non ha potuto, non poteva conoscere la decomposizione. Quando i discepoli e le donne lo videro risorto, la scrittura ci dice che non poterono fare altro che prostrarsi e adorarlo. Matteo 28, 9. La stessa cosa avvenne precedentemente, quando Gesù camminò sulle acque. Dopo essere salito nella barca, ecco che quelli che erano nella barca lo adorarono, dicendo, veramente, tu sei il Figlio di Dio. E l'episodio che abbiamo letto nel Vangelo di Marco parla di acqua, del Signore che grida al vento e gli dice, fermati, taci, fermati. Calma. E proprio nel caso di questa tempesta, capitolo 4, versetti 35 e 45, abbiamo letto che i discepoli, che qualche momento prima si sentivano spacciati, ora che sono stati messi al sicuro, che hanno udito la voce del Maestro che sgridò il vento e disse al mare, taci, calmati, rimangono impauriti. Non hanno ancora fede, il Signore Gesù dice, ma perché non avete ancora fede? Non hanno ancora fede in Cristo. Presi da gran timore, però si dicevano gli uni gli altri, ma chi è costui il quale persino il vento e il mare li ubbidisce? Tutto li ubbidisce. Non so se voi siete stati al mare ultimamente, il Covid sicuramente vi ha impedito, forse da mare se la baia l'ha vista in questi ultimi giorni, ma provate ad andare a riva e dite alle onde di fermarsi. Volete fare un esperimento? Quando andate al mare, vi auguro di andarci presto, fate questo esperimento. Non vi ascolterà nessuno, anzi forse se qualcuno vi vede vi dirà, queste hanno perso qualche ruota, non è vero? Il Signore aveva l'autorità e ha l'autorità di fermare e di muovere. Quando Giosuè disse fermati o sole, non fu la sua voce a fermare quello, ma fu la voce di Dio, il quale fermò il sole, che poi abbiamo scoperto che non era il sole ma era la terra che si era fermata. Non è la prima volta evidentemente che il Signore ha a che fare con l'acqua, che gli ubbidisce, che ubbidisce alla sua voce. Abbiamo appena ricordato le acque che divennero solide, potremmo dire, sotto i suoi piedi, no? Matteo capitolo 14 versetto 33. Anche prima che fosse giunto il suo tempo, la scrittura ci narra delle nozze di Cana. Le acque ubbidiscono alla sua voce, diventano un buon vino che ha dato rinomanza a quelle nozze che le si ricordano nei secoli, in tutto il mondo, dove vi sono uomini e donne che leggono la parola di Dio, che ascoltano la parola di Dio, ricordano quel miracolo straordinario prodotto dalla voce del Signore Gesù e dalla sua potente opera. In merito alle nozze di Cana, Giovanni deve riportare però questo: Gesù fece questo primo dei suoi miracoli in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria. La sua voce, il suo parlare manifesta la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Giovanni 2,11. Il vento, l'acqua, le nuvole, le pietre fanno qualsiasi cosa il Signore Gesù comandi o dica loro. Le leggi della natura sono state create da Dio e da Cristo e sono modificabili, variabili, mutabili, eccezionalmente, non accade tutti i giorni, ad ogni suo comando. Tutto gli ubbidisce. Giovanni nel prologo ricorda che Cristo è il creatore di tutte le cose, Giovanni 1,3. E lo fa così anche Paolo in Colossesi 3,16 che abbiamo studiato, l'autore agli Ebrei, capitolo 1, versetto 2. Ma la scrittura ci dice che egli è anche il Dio che mantiene in vita tutte le cose, che le mantiene in essere, attimo dopo attimo, ora dopo ora, giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, secolo dopo secolo. Tutto l'universo risponde e obbedisce alla volontà di Dio, del Figlio. La scrittura ci dice in Ebrei 1,3, egli sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Tutte le cose sussistono in lui, Colossesi 1,17, e tutto è in lui ed in vista di lui, nel prologo di Giovanni. Ha ragione, allora possiamo credere quello che scrisse Kuyper, che non c'è neppure un centimetro quadrato che Cristo non possa dire è mio e che non risponda tutto al suo comando. Ecco che con una sola parola, ad alta voce, egli comanda perfino ai morti di uscire, di tornare in vita. Lazzaro, vieni fuori. Queste sono le tre parole che il Signore disse per la risurrezione di Lazzaro. I truffatori che vogliono far credere che sono persone capaci di grandi miracoli, coloro che si rivolgono a loro, usano una molteplicità di parole per ingannare senza arrivare ad una conclusione vera, ma solo illusoria. Gesù dice tre parole: Lazzaro, Lazzaro, vieni fuori. E Lazzaro è uscito. Ha udito la sua voce. Ma non è neanche il solo caso quello di Lazzaro. Ricordiamo che Luca 7,14 dice: ragazzo, dico a te, alzati. Sto parlando a te, alzati. Ed era un ragazzo morto, un adolescente. In Marco 5,41, talita cum, che vuol dire ragazza, ti dico, alzati. Cristo ha anche sgridato la febbre, abbiamo visto mercoledì scorso, proprio pregando per la sorella Lorena, per la sua famiglia, sgridando la febbre della suocera di Pietro. Luca 4,38. 39, Marco 1, 20 e 31. In ragione della sua parola, il Signore Gesù sfamò, oltre a uomini e donne, oltre a donne e bambini, scusate, 5.000 persone, avendo a disposizione solo 5 pani e 2 pesci. Quei pani E quei pesci ubbidirono alla sua voce e si moltiplicarono. Avete mai parlato, ragazzi, a un pane? Avete mai parlato ad un pesce lesto che non sa di niente? Anzi, se non l'avete cucinato, dovete sempre tenerlo distante. Gesù parla. Parla queste cose che lui stesso ha creato. E tutto risponde alla sua voce. Allora, possiamo anche ricordare quando disse a quel fico: da te non uscirà più frutto. E si seccò immediatamente. Marco 11, 14, 20, 21. Ora, di fronte all'autorevole parlare di Cristo, non vi sono che due alternative, abbiamo detto. Adorare o bestemmiare. Credere in Lui o rifiutarlo. E rifiutare Cristo equivale a bestemmiare. Per quello si parla della scrittura, della bestemmia contro lo Spirito Santo, che altro non è che il rifiuto di riconoscere Cristo, il Figlio di Dio, il Salvatore. Alla resurrezione di Lazzaro vi erano persone che, pur interrogandosi sul fatto che Cristo poteva evitare la morte di Lazzaro, la loro domanda però esprimeva incredulità. Ma l'Evangelista evidenzia la verità che Gesù Cristo aveva programmato quel momento. Ovvero che sarebbe giunto a casa di Lazzaro proprio in ritardo, in modo da lasciarlo morire per manifestare la sua gloria e potenza. E alcuni giorni dopo il Signore Gesù disse: Lazzaro è morto. Non l'aveva visto, eh? Gli avevano solo detto: Lazzaro sta morendo. Lazzaro è morto. Per voi mi rallegro. Chi si rallegra di fronte a una guerra? Gesù si rallegra. Lazzaro è morto. Per voi mi rallegro di non essere stato lì, affinché crediate. Giovanni 11, 14 e 15. Sì, Gesù avrebbe potuto impedire di far morire Lazzaro, come avrebbe potuto evitare le 131.000 vittime del ciclone di Bangladesh o i milioni di vittime a causa del Covid-19 e i tanti che si stanno ammalando. Ma chi siamo noi? Chi sono io? Da dover dire a colui che governa il mondo chi debba vivere o chi debba morire? Lo adorerò o lo maledirò? Questa è la cosa. Io sono posto di fronte a questo fatto, a prendere coscienza che Dio fa tutto ciò che gli piace, ma io cosa faccio? Lo adoro o lo maledico? Adorare significa ringraziare. Maledire significa imprecare contro di Lui, rifiutarlo, bestemmiarlo. Anche il semplice: perché proprio a me? Tante volte di fronte alla malattia del mondo, sì, siamo solidari. Ma poi quando ci tocca, ma perché proprio a me? È una bestemmia contro il Signore. Non dovremmo noi dire come Anna: il Signore fa morire, il Signore fa vivere, fa scendere nel soggiorno dei morti e ne fa risalire. Prima Samuele 2,6, questo lei lo disse, dopo aver ricevuto anche conferma che avrebbe avuto un figlio. Non dovremmo fare anche noi come Giobbe, che copertosi il capo di cenere disse: il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Uno dei fratelli carnali di Gesù, Giacomo, scrivendo la sua epistola, ripensando a Giobbe e all'operato del Signore che aveva scopi benevoli, per Giobbe scrisse: ecco, noi definiamo felici quelli che hanno sofferto pazientemente. E beato te perché sei riuscito a soffrire senza lamentarti. Ma Giacomo aggiunge: ma voi avete udito parlare della costanza di Giobbe? Conoscete la sorte finale che il Signore riservò a Giobbe? Perché il Signore è pieno di compassione e misericordioso. Noi ci rallegriamo se qualcuno è fedele al Signore, se è paziente al Signore. Ma siamo veramente consapevoli delle situazioni che ha passato? Quindi, pensando alle nostre situazioni, abbiamo la stessa reazione di Giobbe? Oppure le nostre situazioni sono differenti, sono più problematiche. Nessuno mai ha sofferto come me. Allora come faccio a gioire? Come faccio a ringraziare? Come faccio a benedire il Signore che se l'è presa con me? Ricordiamo quindi che il vento impetuoso che scuote le nostre vite, che scuote le vele del nostro vivere, è mosso, è governato e risponde ubbidientemente al nostro Dio, che ci dice la Scrittura è compassionevole, misericordioso. Ogni suo agire, ci dice la Scrittura, coopera al bene di coloro che lo amano, che sono da Lui amati e sono chiamati secondo il suo disegno benevolo. 2 Romani 2:28. Ultimo aspetto al quale accenno semplicemente e brevemente riguarda la potente voce di Cristo, la chiamata efficace. La potente voce di Cristo ha un'efficacia salvifica per i peccatori, ai quali rivolge la sua chiamata, che nel mondo riformato è definita la dottrina della chiamata efficace o della chiamata irresistibile. È la dottrina che insegna chiaramente che la salvezza è dipendente solo ed esclusivamente dalla grazia del Signore per mezzo di Cristo, il quale quando chiama i peccatori per nome, perché così ci dice la Scrittura, sono anche messi in condizione di rispondere positivamente a quella chiamata, che è la chiamata della fede. E senza volermi dilungare, possiamo ricordare qui semplicemente la chiamata che Gesù rivolse ai suoi primi discepoli. Alla seguimi, pronunciato da Gesù, la Scrittura ci dice che ha lasciato ogni cosa, padre compreso, attività, lo seguirà. Marco 2:14, Matteo 4:19, 20:22. Seguitemi e io farò di voi pescatori di uomini. E lì ci viene detto in Marco 1:17-19, essi, lasciato subito la rete, lo seguirono. Una sola parola, seguite. Se pensiamo alla chiamata del persecutore più accanito della Chiesa del primo secolo, Paolo, comprendiamo che Cristo lo ammansì, al punto che Paolo non smise mai di essere il discepolo, l'apostolo, la sequela al servizio di colui alla cui chiamata non ha potuto opporsi, ma a dire: Signore, che vuoi che io faccia? Una reazione totalmente diversa. Ricordiamo Paolo chi è? Pronto a distruggere la Chiesa, quelli della nuova via. Ma di fronte all'apparizione di Cristo: Signore, che vuoi che io faccia? Questa dovrebbe essere la nostra risposta alla chiamata del Signore, ogni giorno, quando la parola di Dio ci parla. La chiamata efficace del Signore Gesù, che chiama all'obbedienza della fede, Romani 1:5, è quella che Egli stesso ci dice crea e la rende perfetta per la sua gloria. Ebrei 12:2. Quando Paolo parla poi della sua vocazione, dice chiaramente di essere stato scelto prima della fondazione del mondo e di essere al servizio del Creatore, all'ode e gloria del suo Salvatore. Cioè ad essere un uomo, un servitore, un adoratore fedele del Dio Salvatore. La tua, la mia chiamata alla fede non è diversa da quella di Paolo. Certamente è avvenuta in contesti, in circostanze diverse, ma la potente voce del Maestro che ci ha chiamati al ravvedimento ha prodotto in noi la stessa obbedienza alla fede. Romani 1:5. Anche per noi le promesse del Signore non verranno mai meno. Eppure, pur certi di questa verità, a volte noi uomini, noi credenti, siamo gli unici a non ubbidire alla voce potente del Signore. Mentre tutto gli ubbidisce, noi che abbiamo beneficiato della sua grazia, delle sue benedizioni, spesso siamo quelli che non ubbidiscono. Come un figlio, una figlia, che ricevono tutto dai propri genitori, che si affaticano per loro, per il loro bene, per la loro crescita, per la loro formazione, per rispondere al loro bisogno, e sono sempre disobbedienti. Io vi dico questo perché ho avuto dei figli. E poi se osservo anche i vostri figli, penso di non dire nulla di strano. Allora noi siamo forse gli unici che non ubbidiamo sempre al Signore. Anche gli spiriti immondi, ci dice la Scrittura, ubbidiscono alla voce del Signore. In Marco 1,25, sta zitto, esci da questo, da quest'uomo, esci da costui. E quello spirito vuole, dopo averlo straziato, evidentemente, uscire, ubbidire alla voce del Signore. Eppure tutti noi siamo continuamente richiamati dalla parola di Dio, è vero? Quando la leggiamo, quando ci fermiamo a riflettere su di essa, la meditiamo, quando ascoltiamo la predicazione. Un giorno segue l'altro e nulla o quasi però cambia nella nostra vita. Anziché progredire, regrediamo. Anziché esprimere la gioia della salvezza, esprimiamo tristezza, cupezza, scontentezza, ci manca dell'umor, quello di cui ci parlava Davide questa mattina, saper cogliere la gioia del Signore anche nel racconto della parola e gioire noi con il Signore, con le nostre parole. Anziché dare seguito, per esempio, alla coscienza che ci accusa della nostra indisciplina circa le nostre mancanze verso Dio, verso la sua parola, verso la Chiesa, cioè fratelli e sorelle, che cosa facciamo? La coscienza la soffochiamo. Anziché gioire e ringraziare della certezza che il nostro Dio è dalla nostra parte, anche nelle situazioni che abbiamo difficoltà a capire, a gestire, anziché affidarci al Signore, ci chiudiamo in noi stessi, ci chiudiamo a guscio, rendendo la fede una sorta, scusate di espressione, di corteo funebre. E rendiamo a volte anche il culto pubblico una sorta di corteo funebre. Forse dovremmo tornare, concludo, a fare nostro il consiglio del sacerdote Eli, che diede a questo giovane adolescente Samuele: parla, Signore, perché il tuo servo ascolta. Prima Samuele 3:9-10. Io credo che sia triste sentirci dire queste parole, richiamate da Dio in questo modo, come è avvenuto per il popolo di Israele in Malachia 1:6. Lì il Signore dice: un figlio onora suo padre. un servo onora il suo padrone. Se dunque io sono padre, sono vostro padre, dov'è l'onore che mi è dovuto? Se sono padrone, dov'è il dovere e il timore? Scusate, dov'è il timore che mi è dovuto da parte vostra? La disobbedienza ha sempre ricadute negative. L'obbedienza invece è il segnale di un cammino di crescita che onora Dio. Allora tutto ubbidisce alla voce di Dio, alla voce del Figlio. E noi preghiamo.